Vi leggerò nel Vangelo di Matteo i versi da 1 a 3 del capitolo 11. È la storia di un dubbio nella persona del Battista, Giovanni il Battista, un grande dubbio che emerge verso la fine del suo ministero. Non parlerò molto di Giovanni il Battista, salvo nell'introduzione, perché questo messaggio riguarda noi, è il messaggio del dubbio, della paura e del come il Signore ci voglia tirare fuori da queste due realtà così strettamente collegate tra di loro, il dubbio e la paura. Quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi 12 discepoli, Gesù se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni il Battista, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Rileggo questa ultima parte. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Una pagina difficilissima dell'esperienza di questo fondamentale servo di Dio, Giovanni, il cugino maggiore di Gesù sul piano naturale. Aveva 6 mesi, era da 6 mesi nella pancia della mamma quando Maria concepì Gesù. Un uomo che è nato con questo scopo. Giovanni il Battista è nato con un solo scopo, quello principale quantomeno, quello di essere l'araldo, il preannunciatore, il preparatore della strada per la venuta del Messia. Lui non sarà il Messia, sarà confuso da parte di alcuni per il Messia, ma dirà chiaramente di non esserlo, ma lui è nato per preparare la strada al Messia. Lui è stato l'adempimento visibile, udibile, toccabile con mano, nell'ambito di un tempo che non ci è dato di conoscere quanto a lunghezza del suo ministero, è l'adempimento delle profezie che l'Antico Testamento, che è la base poi del Nuovo, produrrà a suo carico, a cominciare dal capitolo 40 del profeta Isaia. È il momento nel quale la parola apre uno spiraglio indicando che non verrà soltanto il Messia, colui che sarà poi chiamato l'unto del Signore, il Cristo di Dio, ma la sua venuta sarà anticipata da un'altra venuta. Naturalmente nell'Antico Testamento non viene indicato Giovanni per nome, ma poi lo scopriamo dai Vangeli che di lui l'Antico Testamento parlava, a cominciare dal capitolo 40 di Isaia. Per arrivare all'ultimo libro dell'Antico Testamento, quello del profeta Malachia. Il profeta Malachia non sia conosciuto soltanto perché è il profeta delle decime e delle offerte. È anche lui che parla specificamente di questa realtà quando dice che verrà come il messaggero del Messia, del Cristo, che spianerà la via davanti a lui. Pensate la differenza tra la realtà del figlio di Dio, sarà chiamato Gesù, ma sarà Gesù il Cristo, quindi è il figlio di Dio, la dimensione della sua statura infinita rapportata a quella di Giovanni. E c'è bisogno di Giovanni, dell'uomo Giovanni, per spianare la strada al Messia. È qualcosa che è al di fuori delle mie capacità di comprensioni. Per quale ragione ce ne fosse davvero bisogno? Questa è una delle realtà che credo che nel cielo il Signore ci spiegherà meglio quando lo conosceremo di persona, lo riconosceremo, lo incontreremo a tu per tu e ci presenterà anche questa capacità del Dio infinito, del Dio il Figlio infinito, di farsi ancora più piccolo dell'uomo Giovanni il Battista, dimostrando di avere bisogno quasi della sua preparazione per la sua venuta. E lo stesso Giovanni poi all'inizio della sua storia, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, verso 23, in risposta alla domanda che fu fatta a lui da tanti, chi sei? sei tu il Cristo? Facendo anche altri esempi, lui dice: io sono la voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore. Poi si arriva al momento della sua nascita. Non poteva nascere, è un altro dei tanti bambini che non poteva nascere, a motivo non solo dell'età dei genitori, ma anche del fatto che Elisabetta, sua mamma, quella che diventerà sua mamma, era sterile. Beh, ci sarà un angelo dal cielo che verrà, parlerà in maniera comprensibile, all'orecchio e al cuore, non lo sappiamo, del papà Zaccaria. Gli indicherà, Luca capitolo 1, versi da 15 a 17, che nascerà questo bambino. Questo futuro padre non avrà forse troppa fede per credere, tanto che in risposta l'angelo gli dirà: beh, tu starai muto da qui a quando poi davvero nascerà. E già gli dice come lo dovrà chiamare, Giovanni, un nome che non era tra quelli della famiglia, per capirci, secondo le usanze del tempo. E l'angelo dice: questo che nascerà, questo Giovanni, sarà grande davanti al Signore. Mi piace che non dice sarà grande davanti al popolo, che sarebbe comunque stato importante. Sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande alcoliche e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Che grazia! Qualcuno sta ancora correndo dietro queste realtà in età matura. Immaginiamo cosa voglia dire essere ripieni dello Spirito Santo fin da prima di nascere. Convertirà molti dei figli di Israele al Signore. Pensate l'importanza del suo ministero, il Signore loro Dio. Andrà davanti a Lui con lo Spirito e la potenza di Elia, paragonabile a quella di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Ma quale profezia, quale anticipazione che immediatamente troverà risposte, naturalmente. Questa donna rimarrà incinta da lì a breve, nascerà Giovanni, che così sarà chiamato, e poi sarà conosciuto come Giovanni il Battista. Ci saranno centinaia, forse migliaia di persone tra i giudei del suo tempo che andranno da lui, quando crescerà naturalmente, andranno da lui per mostrare, uno, di voler capire che cosa avrebbero dovuto fare, e due, per mettere in pratica con un ravvedimento sincero del cuore, un pentimento in base a quello che erano di sbagliato, e lì suddivide addirittura per categorie i soldati, per citarne uno. Ma migliaia di questi saranno battezzati da Giovanni, che per l'appunto è chiamato il Battista, saranno battezzati, cioè immersi completamente nelle acque del fiume Giordano e ritirati fuori, a dimostrazione di un battesimo di ravvedimento. Vuol dire: quello che facevo prima di sbagliato non lo farò più. Qual è la firma? È questa immersione nelle acque di un fiume. Ma questo Giovanni il Battista non solo ebbe questa grazia di vedere migliaia, io credo, fare questo, ma a un certo punto tra i tanti si presenta davanti suo cugino Gesù. Quale resistenza offrì, perché non voleva certamente battezzare lui il figlio dell'uomo e il figlio di Dio. E Gesù insisterà, e Gesù si farà battezzare da Giovanni il Battista. E a un certo punto ci sarà una voce dal cielo, lui che si era presentato in virtù della profezia di Isaia come la voce di uno che grida nel deserto. Ci sarà una voce questa volta dal cielo, che non ha bisogno di gridare, che dirà: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Gesù sicuramente l'ha sentita questa voce riportata nei Vangeli, l'avrà sentita anche Giovanni o gliel'avrà raccontata qualcuno. È quello che è stato l'onore riservato a Giovanni. Lui continuerà ad andare avanti, a portare avanti il suo ministero, Giovanni il Battista, mentre ci sarà una sorta di divisione. Gesù farà dell'altro altrove, forse si ritroveranno, si incroceranno alcune volte. Andrà avanti, con coerenza annunciava quello in cui credeva, e mentre appunto Gesù portava avanti la sua attività, lui accusò Erode, il potente Erode, di essersi preso in moglie la moglie di suo fratello Filippo. E Giovanni il Battista finì la sua carriera e fu messo in prigione. Quello che abbiamo letto all'inizio come testo di oggi è di un Giovanni chiuso in prigione, non perché ha predicato l'Evangelo, non perché è stato l'araldo del Cristo, probabilmente anche per queste ragioni, ma perché ha scoperchiato la realtà di Erode. Ha avuto il coraggio di dimostrarla, di dichiararla davanti agli altri. E lì dietro, con le sbarre, fu assalito dal dubbio. Il dubbio che arriva e inizia a fare quel suo lavorio interiore. E si sarà domandato, Giovanni, ho sbagliato tutto? Non ho capito quale sarebbe stato il mio compito? Sono andato fuori tempo, fuori spazio, ho esagerato? È causa mia? Non avrei dovuto credere a questi racconti, anche a quello che è scritto nei rotoli di Isaia piuttosto che di Malachia. Avrei dovuto pensare che non si rivolgessero a me quelle profezie, ma che riguardassero un altro. Quante domande che possono nascere nel cuore, fino ad arrivare a mandare qualcuno dei suoi discepoli da Gesù e dire: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Sembra quasi una autosqualifica da parte di Giovanni, uno che con una frase del genere possa cancellare tutto il tempo invece che ha dedicato della sua vita in preparazione prima e poi nel ministero vero e proprio. Ma le cose non stanno in questo modo. E noi dobbiamo vedere qual è il messaggio per noi, perché la distanza che c'è tra Giovanni il Battista e noi è abissale, ma lui incarna la nostra esperienza. Quanto al dubbio, e su questo il Signore oggi ha qualcosa da dirci, perché, fratelli, fatemi dire, il dubbio prende tutti, esclusi i superuomini e le superdonne. I supereroi ci sono nelle storielle per i bambini, poi ci sono anche alcuni molto più grandi di età che ancora credono a quel tipo di storielle. Il dubbio non colpisce soltanto i supereroi, ma gli uomini e le donne comuni, come tutti quanti noi siamo, e come Dio vuole che noi siamo, possono essere colpiti, toccati, assaliti dal dubbio. Anche per questioni di importanza minore, naturalmente, di quelle che ha passato Giovanni, lui non ha rischiato la vita, lui è stato letteralmente decapitato, come sappiamo. Quando avvengono per noi questi dubbi? Quando noi parliamo, citando il Salmo 23, parliamo del passare tramite la valle dell'ombra della morte, per una malattia, per un'infermità, soprattutto per quelle che si dilungano nel tempo, non vediamo la guarigione sostanzialmente, non ci aspettiamo più la guarigione e le voci che ci arrivano da fuori talvolta sono quelle che confermano la gravità della nostra personale infermità e che quindi il tempo che ci rimane si accorcia giorno dopo giorno in maniera più veloce rispetto a chi sta bene, fino a farci perdere la speranza che il Dio nel quale crediamo. So di toccare delle corde sensibili con quello che sto dicendo, ci sono passato anch'io nella mia famiglia. Quando non avremmo voluto che accadessero, quando abbiamo gridato a Dio: dov'eri? Tu che potevi, dov'eri? Ricordate Marta e Maria quando c'era Lazzaro nel sepolcro? Se tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto. Dov'eri? Perché ti sei attardato? Quando ci sentiamo abbandonati, traditi dagli amici. Oppure, un po' come su una scala più piccola naturalmente, quello che è successo a Giovanni, poteva starsene zitto, no? Anche tu, dove studi, dove lavori, potresti stare zitto. Potresti nascondere il fatto che tu sei un credente. Non che sei un cristiano evangelico, magari anche pentecostale, come etichetta di una denominazione diversa da quella della maggioranza degli altri, dei compagni, o sul lavoro. Ma perché sei davvero un ragazzo, una ragazza, un giovane, un maturo che ha fede in Cristo. E a motivo della tua fede, della distinzione che metti nell'essere diverso sulle cose sbagliate degli altri, può essere oggetto di bullismo, di mobbing, parole che ormai non so più neanche come si possano tradurre nella lingua italiana, tanto sono diventate consuete in quella inglese. Chi si espone può essere soggetto a questo tipo di attacchi. E viene sempre la domanda, ma chi me l'ha fatto fare? Non potevo stare zitto? Sarei passato esattamente come tutti gli altri, non quello che viene definito, non per quanto riguarda le questioni sessuali, ma religiose, un diverso dalla maggioranza. Potevo stare zitto? Signore, tu dov'eri? Non potevi presentare davanti a me, tra noi, tra me e gli altri, uno scudo, una barriera contro la quale avrebbero potuto sbattere il muso e fermarsi, manifestando così che tu sei colui che interviene come Dio di giustizia? Dove eri? O quando noi mettiamo in discussione la nostra salvezza, a quanti capita ancora di peccare? Forse i supereroi non peccano, nelle favole. Quando a motivo di un peccato noi mettiamo in discussione la nostra salvezza, viene il dubbio sulla nostra appartenenza a Cristo, che Lui ci possa davvero perdonare, ripristinare in una certa condizione morale e che non ci abbia invece cancellato con un segno rosso pesante non dal registro dei membri di Chiesa, ma dal libro della vita. Ovvero viene il dubbio che non siamo più figli o figlie di Dio. Signore, perché non l'hai impedito? Perché non mi hai fermato? Perché non mi hai fatto anche del male per evitare che lo facessi? Il dubbio. Sono i casi in cui il dubbio inizia a scavare nelle nostre certezze e le indebolisce. Fratelli, ho imparato che non dobbiamo essere troppo certi di tante cose che riguardano la nostra vita privata, personale. Ci facciamo del male, di più. Comunque questo dubbio ha questa funzione, come avviene nell'ambito del tarlo e altri animaletti simili che scavano dentro il legno. È bello vedere quando poi si taglia, si seziona il legno, vedere queste gallerie di centinaia di metri che vengono scavate all'interno. Non vedi nulla di fuori, a un certo punto inizia a cadere qualche sottile polverina in un angolo. E quando vedi che la polverina è troppo tardi. E così è per quanto riguarda il tarlo del dubbio nelle nostre certezze. Dov'è Dio? Sapete che succede? Un po' come tra un uomo e una donna. Il dubbio, quando è concepito, partorisce. Partorisce la paura. La paura è il cancro della fede. È quella parte che corrode, non vista dall'esterno, che corrode la fede. È il dubbio, la parte iniziale, che partorisce la paura. E la fede viene indebolita. E tutto precipita, quanto a fede, quanto a capacità di decidere. Un po' come un'auto che viene lasciata in discesa, senza freno a mano. O a cui si guastano i freni e la macchina precipita giù nella sua discesa. Così è della fede. Cosa ci vuole dire oggi il Signore? Dove si trovano le risposte? Come si può superare questo dubbio? E come si può impedire di arrivare a far vincere la paura? Che vuol dire far perdere noi, naturalmente. Chissà quali risposte complesse ci possiamo aspettare, spero da non dai messaggi che vengono in questa Chiesa, perché semplicemente il Signore oggi ci invita a guardare alla croce. Guarda alla croce, semplicemente guarda alla croce. Guarda alla croce, guardiamo insieme alla croce, ricordandoci come eravamo noi un tempo, sporchi, impresentabili quanto a peccato, coperti della vergogna del nostro operato. Eravamo divisi dalla vita, quella con la V maiuscola, che è Dio, come se ci fosse tra noi e Lui una voragine infinita, noi da un lato e Dio dal lato opposto. Invertire l'ordine, Dio sta al suo posto e noi siamo dalla parte sbagliata, l'opposto. Ma è venuto Gesù. È venuto Gesù. Noi eravamo quelli lì. È venuto Gesù, il Figlio di Dio, ha rinunciato volentieri alla sua corona nel cielo, si è fatto uomo come noi e ha accettato altrettanto, dico volentieri in questo caso tra virgolette, una corona di spine. L'esemplificazione della beffa nei suoi riguardi, quando lo chiamavano il re dei giudei, battendolo, sputandogli addosso, prima che morisse poi sulla croce. Lui era l'agnello di Dio, senza peccato, e si è fatto peccato per noi. Ha preso il nostro posto sulla croce, ha pagato con il suo sangue, ha versato il suo sangue fino all'ultima goccia. Era un vero uomo. E tramite quel sangue ci ha comprati al Padre, ci ha redenti. E anche lui, un'esemplificazione della prigionia di Giovanni il Battista, ha conosciuto la sua prigione. È stato per 3 giorni e 3 notti in una tomba. Ha conosciuto il Figlio dell'uomo, la morte, la separazione dalla vita. Lo sanno bene i teologi, gli esperti di queste cose. Se Gesù, l'uomo, avesse peccato, nei 33 anni circa della sua vita terrena, se lui avesse peccato, e il peccato produce la morte, Gesù non sarebbe risorto dalla morte. Ha conosciuto la prigione della morte, ma dopo 3 giorni ha vinto sulla morte, perché è l'agnello di Dio senza peccato. E per la sua grazia, lui è rimasto tale e ha potuto salvare noi. È venuto fuori vittorioso, ha vinto sulla morte, proprio per me e per te. E tramite quel sangue, perché dobbiamo guardare alla croce, tramite quel sangue ha lavato la nostra sporcizia, ha lavato quel colore impresentabile della nostra condizione morale e ci ha fatti diventare bianchi come la neve, dice il profeta Isaia parlando di queste realtà nel confronto con Dio. Ha lavato questo nostro peccato, ha spento le tenebre della morte, del peccato, e ha acceso invece la sua gloriosa luce, che ci parla di vita e di vita per sempre, di vita eterna, con il Signore, con Cristo Gesù. Ha tolto di mezzo la signoria del peccato. Non siamo più in balia del capo del peccato, la signoria di Satana, del diavolo, sebbene un po' come si parla nella Bibbia delle locuste, che hanno un pungiglione col quale se ti pungono ti fanno un gran male, noi potremo ancora subire degli attacchi minori, ma non saremo più soggetti all'autorità di Satana, perché siamo passati sotto l'autorità di Cristo Gesù, per grazia e mediante la fede. E tutto questo lo dobbiamo, non alla nostra bravura, ai nostri sacrifici, alla nostra voglia di piacere a Dio, lo dobbiamo alla croce. Lo dobbiamo al sangue sparso da Cristo Gesù per noi, che ci ha trasformati, non in credenti di fede evangelica anche, ma ci ha trasformati in figli e in figlie di Dio. Alleluia, per la sua gloria. Quanti figli e quante figlie ha Dio nostro Padre, e con Lui il Figlio di Dio e lo Spirito Santo, lo scopriremo solamente un giorno nel cielo. Ma mentre guardo qui davanti a me vedo tanti figli di Dio, spero tutti figli di Dio, e nessuno di noi lo è per meriti, ma solo perché Cristo Gesù ha compiuto questo miracolo per noi, il miracolo dell'amore. E se addirittura quando noi eravamo divisi, vi ricordate quel baratro che ci separava, già allora non ha tolto da noi il suo sguardo, Dio il Padre, figuriamoci da quando siamo diventati suoi figli quanto ci segua con il suo occhio d'amore, come Padre, Padre dell'eternità. E noi oggi possiamo dire che noi viviamo perché Gesù vive, perché è risorto dalla morte. La nostra vita è nelle sue mani, questo lo diciamo tante volte, credo che in ogni culto ci sia qualche coro che cantiamo che in qualche modo lo mette in evidenza, o qualche preghiera, qualche testimonianza. La nostra vita è nelle sue mani e con Lui possiamo affrontare il domani, il futuro, perché siamo con il Signore ed è Lui, anche questa è una parola che lo so che ci piace, ma deve piacere alla fede, è Lui che combatterà con noi le nostre battaglie. Lo ha già fatto nel passato, l'ha fatto forse anche oggi e lo continuerà a fare, che Lui è il Dio della fedeltà e quello che promette Lui lo mantiene. E se noi resteremo stretti a Lui, Lui metterà in fuga il dubbio, possibilmente prima che sia arrivata la paura, e qualora già sia subentrata anche la paura. E pensate, in mezzo a tante realtà, versi della parola che potremmo leggere, vi ricordate quando i non temere detti da Gesù, non temere, parlando alla Chiesa, non temere piccolo gregge. Ma se volete seguirmi, leggerò invece un passo molto conosciuto e amato da questa comunità, Isaia 41, verso 10. La prima volta che ho sentito predicare su questo passo, con il trasporto, la veemenza che di lui ricordiamo, fu da parte del mio pastore, il fratello Germano Giuliani, tanti anni fa. E qui c'è la voce di Dio che esce dalle righe di queste parole di Dio che parla in Isaia 41, verso 10. Tu, che sei salito dal dubbio, dalla paura, dal terrore, da mille altre cose che conosci più di altri, tu e il Signore soltanto. Tu, mentre dico queste parole, vi volete alzare, per favore? Tu, non temere, perché io, dice il Signore, sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Non è una panacea, non è una soluzione comoda per qualsiasi problema, ma la risposta che oggi il Signore ci vuole dare al nostro dubbio è: guarda alla croce, alla potenza che c'è nel sangue di Cristo Gesù, che ci purifica di ogni peccato e che tramite Dio nostro Padre e Gesù, che è il nostro sommo pastore, saranno loro che ci terranno in piedi tramite lo Spirito Santo che vive addirittura dentro di noi. Fratelli, ora pregheremo, tra breve pregheremo, ma la predicazione non è ancora terminata. Vorrei che il fratello Mimmo canti per noi un coro che rappresenta un'introduzione alla preghiera e che ha a che fare con quello che abbiamo appena sentito. Un cuore che non cede, anche se non vedo cosa c'è davanti a me, dice il testo, io di te mi fido. Ci fidiamo ancora di Gesù? È buio intorno a me, il vento è forte, ma tu non mi lasci. La notte è lunga, ma il giorno arriverà. La tua luce in me mi sta cambiando. Dammi un cuore che non cede. Attaccato dal dubbio, sì, ma che non cede, che non crolla, che non si abbatte definitivamente. Dammi un cuore che non cede, un cuore che non teme, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere. E tu sei fedele, non mi lasci. Tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Ascoltiamo il fratello Mimmo mentre lo canta e al termine dedichiamo del tempo davanti al Signore.
Il vento è forte, ma il giorno arriverà, la tua luce in me mi sta cambiando. Dammi un cuore che non cede, dammi un cuore che non teme, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere. Dammi un cuore che non cede, dammi un cuore che non teme, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Dammi un cuore che non cede, dammi un cuore che non teme, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere.